Giovanni 19 da 16b fino a 24. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato, non scrivere il re dei Giudei. Ma costui ha detto, io sono il re dei giudei. Rispose Pilato, quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Questo Abbiamo considerato anzitutto la scena dell'arresto, primo momento. Poi abbiamo visto, secondo momento, la scena dell'interrogatorio davanti a Anna con il rinnegamento di Pietro, secondo momento. Abbiamo poi visto, terzo momento, il lungo e importante processo davanti a Pilato, tutto centrato sul tema della regalità e della verità. E adesso l'Evangelista ci racconta una serie di piccole scene, di microscene, 5 per la precisione, che sono tutte tipicamente sue, cioè le troviamo solo appunto nel racconto di Giovanni, e che praticamente fanno il cuore del racconto della morte del Signore. Queste scene sono anzitutto la scena del cartello e la scena della divisione delle vesti, che consideriamo quest'oggi. Poi abbiamo la scena della madre ai piedi della croce, terza scena, la scena della morte di Gesù e il colpo di lancia. E dopo questo ci sarà un'ultima scena che però fuoriesce, che è quella della sepoltura. Quindi cinque piccole scene molto veloci, nel senso che Giovanni non dedica molti versetti, ma di fortissima intensità simbolica. Partiamo dalla scena del cartello, dell'iscrizione regale sulla croce. E cioè, Giovanni non indugia nell'escrivere la crocifissione. Praticamente ci ricorda semplicemente il luogo del cranio. Golgota, ci dice il nome in aramaico e poi ce ne dà una traduzione, ci ricorda semplicemente che Gesù fu crocifisso e fu crocifisso in mezzo appunto ai due, gli altri due, e poi si attarda sulla scena dell'iscrizione del cartello. E questa scena è costruita con particolare attenzione. Pilato compose l'iscrizione e poi si riprende alla fine che Pilato disse quel che ho scritto, ho scritto. Poi si dice che molti giudei lessero e si ripete dopo che i sacerdoti dei giudei contestarono e al centro c'è il cartello scritto in tre lingue. E Giovanni insiste appunto che questo cartello che dice Gesù il Nazareno, il re dei giudei, è scritto in ebraico, in latino e in greco. Allora, che cosa intende con questa proporre Giovanni con questa scena? Anzitutto, certamente non dobbiamo dimenticare che Pilato ha compiuto un gesto indubbiamente sproporzionato e assolutamente al di fuori della legge, rilasciando Barabba e consegnando l'innocente Gesù alla morte. E egli ne sanziona la condanna con una frase sarcastica, potremmo dire ironica, e cioè appunto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, che è certamente a spese del condannato, ma quasi che questa affermazione di lesa maestà sia stata la causa della sua condanna, ma è anche a spese degli accusatori. Perché? Perché Pilato non crede nella colpevolezza di Gesù, tantomeno nella sua messianicità, e tuttavia non ha scrupoli a strumentalizzare tutto questo. Potremmo dire con un gesto, con una mossa che dal punto di vista giuridico è scorretta, propone uno scambio con un delinquente, appunto Barabba, e poi con questo cartello Pilato dimostra verso Gesù la sua incredulità, già ostentata durante il processo, ma insieme però, definendolo re dei Giudei, dopo averlo presentato a tutti flagellato e vestito da re da burla, certamente in certo senso vuole dissuadere coloro che vedono questa scena terribile a fare altrettanto. C'è un livello sostanzialmente politico che alla fine è molto goffo, molto paradossale. Ma proprio qui sta la forza, che questo cartello, che vuole essere una dissuasione a compiere cose simili, in realtà diventa la proclamazione della verità, la proclamazione di una verità che è indubbiamente straordinaria. E questa verità è una verità universale, scritta in ebraico, in latino e in greco, cioè nelle lingue, potremmo dire, dell'epoca, conosciute naturalmente da quelle parti. Quindi una verità che si proclama in tutte le lingue, una verità che dice non un punto di vista personale, è l'obiezione dei giudei, non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto il re dei giudei. Rispondendo quel che ho scritto, ecco che Pilato inconsapevolmente sanziona la verità che sta avvenendo. Costui che è crocifisso è davvero il re dei giudei, cioè sta realizzando una salvezza che è davvero una salvezza universale, sta realizzando la sua regalità, una regalità che va tutta a spese evidentemente di quei giudei che lo hanno accusato, ma che si sta manifestando al mondo intero, ecco le tre lingue, come la verità salvifica. Quindi potremmo dire con una scena totalmente giocata sul livello, potremmo dire, politico, in realtà Giovanni ci mostra come questa scena ha un livello molto più profondo, perché questa regalità universale trova nel cartello il suo sigillo ufficiale definitivo. Quindi l'ironia è proprio questa, che ciò che sembra essere un avvertimento a non fare più così, in realtà diventa una proclamazione di qualcosa che supera di gran lunga il dettaglio storico, ma diventa una verità di fede che il lettore comprende essere ciò che l'Evangelo proclama. Il re è colui che sta donando la vita, è colui che ha accolto con immenso amore e disponibilità di andare in croce, di morire per amore. La seconda scena, anche questa tipicamente giovannea, è la scena della tunica non divisa. Ora, tutti e tre gli evangelisti, cioè gli altri tre, Marco, Matteo e Luca, ci raccontano il fatto della divisione delle vesti. Questa era praticamente una usanza estremamente barbara, di dividersi i pochissimi beni dei condannati, anche i vestiti venivano appunto divisi fra i soldati come bottino, bottino assai magro. Qui però Giovanni aggiunge un particolare, e cioè che insiste sul fatto che c'è la tunica. Questa tunica che descrive con molta attenzione, ricorda che è senza cuciture, che è tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo, e questa tunica non viene divisa, non viene stracciata, ma viene tirata a sorte. E quasi a rimarcare l'eccezionalità di questo fatto, ecco che Giovanni cita un testo della scrittura, e precisamente il Salmo 22, e poi dice che i soldati fecero proprio così. Quindi, naturalmente, tutto questo armamentario, la descrizione della tunica, la decisione di non scinderla, e poi il riferimento alla scrittura, al suo compimento, certamente ci mostrano che questa è una scena simbolica. Ora, anzitutto, indubbiamente, occorre capire che senso ha questa scena. Potremmo dire che le interpretazioni sono sostanzialmente due. La prima è che questa scena della tunica abbia un significato, legato al mistero stesso di Gesù, cioè un significato appunto cristologico. Ovvero sia che la tunica non divisa in fondo rappresenti la piena libertà di Gesù che affronta il proprio destino. È, potremmo dire, il sommo sacerdote, in certo senso, che offre la vita. E d'altra parte ci sono testi che insistono su questo. Per esempio, al capitolo 13 si ricorda che Gesù depone le sue vesti e poi le rimette durante la scena della lavanda dei piedi, e questo rimanda a quell'affermazione del capitolo 10, il discorso del buon pastore, quando Gesù dice che ha il potere di deporre la propria vita e di riprenderla di nuovo. Quindi in quel dare la vita e riprenderla, che diventa una grande parabola per parlare della morte e della resurrezione, che viene ripetuta nel gesto del deporre le vesti e riprenderle del servizio del capitolo 13, sembra quasi che si ammicchi esattamente, che si alluda a questo momento in cui Gesù appunto sta spogliandosi della sua vita, ecco la morte, e in realtà questo è già il trionfo della resurrezione. In questo senso la scena avrebbe un significato appunto cristologico. Qui siamo di fronte a colui che offre la vita interamente, ed è colui che si spoglia addirittura di questo, ma in realtà per riprenderlo pienamente. Quindi il mistero della morte e della resurrezione che sono insieme. Questa tunica non è divisa, cioè questa morte in realtà non è una rottura, ma al contrario diventa il trionfo, l'esaltazione. Ma c'è una seconda interpretazione, e cioè che questa tunica rappresenti la comunità messianica, cioè la Chiesa che nasce dalla croce. E quali sono le ragioni? Anzitutto, qui si usa questo verbo, schizo, appunto dividere, che rimanda a una scena del capitolo 21, quando la rete dove ci sono i 153 grossi pesci, benché sia colma, non si spezza. E appunto quel gesto della rete che non si spezza, quell'immagine della rete che non si spezza, rimanda a una pagina del libro dei Re dove Achia prelude alla divisione dell'antico regno, appunto con questo gesto di conservare una tunica che è in divisa e che invece divisa rimanda esattamente, cioè il mantello lacerato rimanda alla divisione del regno. Quindi da una parte il mantello lacerato mostra la divisione del regno, dall'altra parte il mantello non lacerato la sua unità. E quindi potremmo dire il contesto ci riporta esattamente a questa idea, che qui siamo di fronte in fondo alla rappresentazione della realtà che nasce dalla croce, cioè da questa morte sorge una comunità che è la Chiesa, una comunità che è una comunità unita, una comunità messianica, che è il frutto del dono che Gesù fa della sua vita. E quindi potremmo dire, Giovanni qui già contempla la realtà ecclesiale come il frutto del mistero della croce, e cioè dalla croce nasce la Chiesa, e nasce la Chiesa come qualcosa che non è divisa, che appunto che secondo la scrittura non viene spezzata, proprio perché è frutto dell'amore di Dio in Gesù che dona la sua vita. E allora potremmo dire, l'idea qui è proprio che da quel dono della vita, da quella croce, nasca la comunità, come il frutto di quella offerta d'amore che il Signore fa. Allora queste prime due scene, in fondo, ci dicono da una parte la proclamazione universale della regalità di Gesù, una regalità che viene detta a tutto il mondo, viene predicata in tutte le lingue, viene annunciata come qualcosa che riguarda il mondo intero, e d'altra parte da questa regalità, certo paradossale, ironica, di colui che è sulla croce, sgorga la realtà della Chiesa, come una comunità che nasce coesa, appunto non divisa, proprio perché è ancorata nel mistero della morte del Signore. In fondo questa è l'esperienza che noi facciamo nell'Eucaristia e che è quello che ci manca tanto in questi giorni, e cioè dall'Eucaristia nasce la Chiesa. Da questo dono che il Signore fa di se stesso sgorga una comunità che è appunto una comunità viva, una comunità non divisa, una comunità che è ancorata nel mistero e insieme nel dono che Gesù fa di se stesso. Quindi potremmo dire, noi anzitutto contempliamo la realtà della regalità universale e dall'altra parte la realtà della Chiesa come quel dono che sgorga dalla croce, che ci rende inseriti nel mistero pasquale per la potenza di colui che ha offerto la sua vita per amore.